Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Dio sa dove se ne andò Oblomov, cosa fece quel giorno, ma a casa tornò la notte tardi. Fu la padrona di casa che per prima sentì bussare al portone e l'abbaiare del cane, e svegliò Zakhar avvertendo che il signore era tornato. Ilya Ilyich non aveva quasi notato che Zakhar l'aveva spogliato, gli aveva tolto gli stivali e l'aveva infilato nella sua vestaglia. «Cos'è questa?» aveva chiesto gettando uno sguardo alla vestaglia. «La padrona di casa l'ha portata oggi. L'hanno lavata e aggiustata», aveva detto Zakhar. Come si era seduto in poltrona, così Oblomov era rimasto. Tutto intorno a lui era immerso nel sonno e nell'oscurità. Lui era seduto, appoggiato a un braccio, e non si accorgeva del buio. Non sentiva battere le ore. La sua mente affondava in un caos di pensieri informi e confusi. Passavano come le nuvole nel cielo, senza fine e senza legami. Non ne afferrava uno. Il suo cuore era morto, lì, temporaneamente. La vita si era messa a tacere. Zakhar aprì con un vassoio la porta che dava sulla stanza di Oblomov, spinse il piede indietro per richiuderla come al solito con un calcio e come al solito mancò il colpo, ma riuscì a trattenere il vassoio fino al letto e stava per posare la tazza sul tavolo vicino al letto e per svegliare il signore quando, diede un'occhiata, il letto era intatto. Il signore non c'era. Trasalì e la tazza volò per terra e la seguì la zuccheriera. Cercò di afferrarle mentre erano in aria, fece oscillare il vassoio, volò via il resto. Riuscì ad afferrare soltanto un cucchiaino. «Ma perché sono così sfortunato?» disse guardando Anisha che raccoglieva lo zucchero, i cocci della tazza e il pane. «Dov'è il signore?» Il signore era seduto in poltrona ed era stravolto. Zakhar lo guardò a bocca aperta. «Lei, Ilya Ilyich, perché tutta notte è stato in poltrona? Non si è messo a letto?» chiese. Oblomov voltò lentamente la testa verso di lui. Lo guardò distratto, guardò il caffè versato, lo zucchero sparso sul tappeto. «E tu perché hai rotto la tazza?» disse. Poi andò alla finestra. La neve cadeva a larghi fiocchi e aveva attaccato bene. «Neve, neve, neve», ripeté in modo insensato guardando lo spesso strato di neve che copriva la staccionata, il cancello, i solchi dell'orto. «Ha coperto tutto», sussurrò poi disperato. Si stese nel letto e si addormentò di un sonno plumbeo, senza vita. Era passato mezzogiorno quando lo svegliò il cigolio della porta della padrona di casa. Dalla porta spuntava una mano nuda con un piatto. Sul piatto fumava un pasticcio. «Oggi è domenica», disse una voce affettuosa. «Ho fatto il pasticcio. Non vuole assaggiare?» Lui non rispose niente. Aveva la febbre alta. Un anno era passato dal momento della malattia di Ilya Ilyich. Molti cambiamenti erano intervenuti nel corso di quest'anno in molti luoghi del mondo. Qui un popolo si era sollevato, là un altro si era pacificato. Qui un astro era tramontato, là un altro era sorto. Qui il mondo aveva assimilato un nuovo segreto dell'esistenza. Là erano andate in rovina case e generazioni. Dove era finita la vecchia vita, là, come erba fresca, era spuntata la nuova. Anche nel quartiere di Viborg, nella casa della vedova Psenicina, benché i giorni e le notti fossero passati quieti, senza portare cambiamenti improvvisi nell'uniformità dell'esistenza, sebbene le quattro stagioni avessero ripetuto il loro ciclo come l'anno precedente, la vita comunque non si era fermata. Era continuamente cambiata nelle sue manifestazioni, ma era cambiata con la stessa lentezza e gradualità con la quale si compiono le trasformazioni geologiche nel nostro pianeta. Là, poco a poco, frana una montagna. Qui, per secoli, il mare porta il limo o si allontana dalla riva facendo emergere una nuova striscia di terra. Ilja Ilić era guarito. Il procuratore Zaterci era andato in campagna e aveva spedito tutto il ricavato della vendita del grano ed era stato, con quel denaro, ripagato delle spese del viaggio, del vitto e dell'alloggio e compensato per il suo lavoro. Per quel che riguarda il canone, il procuratore aveva scritto che erano denari che non si potevano ancora raccogliere perché i contadini erano in parte rovinati e in parte erano andati via e dove fossero non si sapeva e gli occorreva assumere informazioni in loco. Dopo la malattia, Oblomo fu a lungo tetro. Piombava per ore in meditazioni morbose e a volte non rispondeva alle domande di Zakhar. Non notava che lui faceva cadere le tazze per terra e non spolverava il tavolo. E la padrona di casa, che compariva nei giorni di festa coi pasticci, lo trovava in lacrime. Poi, piano piano, al posto del vivo dolore era comparsa una muta indifferenza. Ilja Ilić per delle ore guardava la neve cadere e accumularsi in cortile per strada, coprire la legna, il pollaio, il canile, il giardino, dare ai pali della staccionata un aspetto piramidale, come se tutto fosse morto e ricoperto da un sudario. Ascoltava a lungo lo scoppiettio del macinino da caffè, il tirare della catena e il latrare del cane, il rumore che faceva Zakhar spazzolando le scarpe e l'uguale ticchettio del pendolo. Come prima, la padrona di casa andava da lui con la proposta di comprare qualcosa o di mangiare qualcosa. I bambini della padrona di casa correvano avanti e indietro. Lui parlava con gentilezza e indifferenza con lei, dava lezioni a loro, li ascoltava leggere e sorrideva ai loro discorsi infantili in modo fiacco e di malavoglia. Ma la montagna frana a poco, il mare si ritira dalla riva o la sommerge e così anche lui. Oblomov tornò un po' alla volta alla sua abituale vita di prima. L'autunno, l'estate e l'inverno passarono stancamente, noiosi. Ma Oblomov aspettava di nuovo la primavera e sognava di trasferirsi in campagna. In marzo misero in forno i dolci a forma di allodola. In aprile tolsero i doppi vetri e avvisarono che la neve era sgelata e era primavera. Lui si mise a passeggiare in giardino. Dall'inizio dell'estate cominciarono a parlare in casa delle due grandi feste imminenti, Sant'Ivan, onomastico del fratello della padrona di casa, e Sant'Ilja, l'onomastico di Oblomov. Sarebbero stati due grandi avvenimenti. ma il graduale abbassarsi del fondo marino, il franare della montagna, l'accumularsi del limo, con l'aggiunta di leggere esplosioni vulcaniche, tutto ciò si era manifestato ancor di più nella vita della padrona di casa, e nessuno, e meno di tutti lei stessa, se n'era accorto. La cosa divenne evidente soltanto per le conseguenze innumerevoli e impreviste. Perché da un po' di tempo era così cambiata? Perché prima alle 8 di sera le si chiudevano gli occhi e alle 9, messi a letto i bambini e controllato che i fornelli in cucina fossero spenti, che i tubi fossero chiusi, che tutto fosse in ordine, andava a dormire e fino alle 6 del mattino non la svegliavano neanche le cannonate? Adesso, se Oblomov andava a teatro e non tornava fino a tardi, lei non riusciva a dormire. Si voltava su un fianco, sull'altro, si faceva il segno della croce, sospirava, chiudeva gli occhi, ma non riusciva a dormire. E basta. Perché, non fidandosi di Zakhar, passava le notti al capezzale di Oblomov, non lo perdeva di vista fino alla prima messa e poi, gettatasi sulle spalle una mantella e dopo aver scritto con delle grandi lettere sopra un biglietto «Ilia», correva in chiesa, dava il foglietto al prete perché pregasse per la sua guarigione, poi andava in un angolo, si metteva in ginocchio e stava lì a lungo, la testa appoggiata per terra, e poi andava in fretta al mercato e tornava agitata e gettava uno sguardo alla porta e con un sussurro chiedeva: «Come va?» Adesso che Ilia Ilitch era diventato membro della sua famiglia, lei pestava e setacciava in un modo molto diverso. I suoi ricami se li era quasi dimenticati. Cominciava a cucire, seduta, tranquilla. D'un tratto Oblomov chiamava Zakhar che gli portasse il caffè. Lei, con 3 salti, era in cucina. Con gli occhi spalancati, come se prendesse di mira qualcosa, afferrava un cucchiaino. Versava 2 o 3 cucchiaini di caffè contro luce per vedere se era pronto e forte abbastanza, che non fosse torbido, guardava che sulla panna ci fosse la schiuma. Se preparava il piatto preferito di Oblomov, controllava la pentola, alzava il coperchio, annusava, assaggiava, poi metteva lei stessa la pentola sul fuoco. Tutta l'economia domestica, pestare, stirare, setacciare, cose del genere, tutto aveva ricevuto un significato nuovo, vivo. La pace e il piacere di Ilia Ilitch. Prima lei vedeva in ciò un dovere, adesso era diventato per lei un godimento. Aveva cominciato a vivere una vita piena e varia, a modo suo. Ma lei non sapeva cosa le stesse succedendo, non si interrogava mai e portava questo lieto giogo incondizionatamente, senza reticenze e senza ardori, senza fremiti, senza passioni, senza torbidi presentimenti e languori, senza giochi o musica dei nervi. Era come se, d'un tratto, avesse cambiato fede e avesse cominciato a praticarla senza rendersi conto di che fede fosse, che dogmi comportasse, ma sottomettendosi ciecamente alle sue leggi. Tutto ciò era successo da sé, come se lei fosse entrata nell'ombra di una nuvola, senza tentennare e senza affrettarsi, si era innamorata di Oblomov, semplicemente. Come se si fosse raffreddata e l'avesse colpita una febbre inguaribile. Lei stessa non sospettava nulla. Se qualcuno gliel'avesse detto, sarebbe stata per lei una novità. Avrebbe sorriso e si sarebbe vergognata. Aveva assunto in silenzio i suoi obblighi verso Oblomov. Aveva imparato la fisionomia di ognuna delle sue camicie. Aveva contato i calcagni logori delle sue calze. Sapeva con che gamba lui scendesse dal letto, che cosa mangiasse in che quantità, se era contento o triste, se aveva dormito molto o poco, come se l'avesse conosciuto da sempre, senza chiedersi il perché, né chi era Oblomov, né come mai lei si dava tanto da fare per lui. Se le avessero chiesto se lo amava, avrebbe sorriso e risposto affermativamente. Ma lei avrebbe risposto così anche quando Oblomov viveva con lei da una settimana. Ma perché si era innamorata proprio di lui? Perché senza amore si era sposata? Perché senza amore aveva vissuto fino ai 30 anni e adesso, d'un tratto, ci aveva come sbattuto contro? Agafia Matveyevna, prima, aveva visto pochi uomini come Oblomov e, se li aveva visti, li aveva visti da lontano. E forse le erano piaciuti, ma vivevano in una sfera diversa dalla sua e non c'era nessuna possibilità di avvicinarsi a loro. Ilija Ilić non camminava come camminava il suo povero marito, il segretario di collegio Psenicin, con l'andatura svelta dell'uomo affaccendato. Non scriveva ininterrottamente qualche carta, non tremava di paura perché era in ritardo in ufficio, non guardava tutti come se pregasse di dargli degli ordini e andarsene, ma guardava tutti e tutto così coraggiosamente e liberamente come se chiedesse di essere ubbidito. La sua biancheria era fine, la cambiava tutti i giorni, si lavava con sapone profumato, si puliva le unghie, era tutto così bello, così pulito, poteva non fare niente e non faceva niente, gli facevano tutto gli altri. Aveva Zakhar e altri 300 Zakhar. Era un signore, brillava, luccicava. Oltretutto era così buono, come camminava, come si muoveva dolcemente, ti toccava una mano, sembrava velluto, non come quando ti toccava l'altro, che sembrava sempre che ti picchiasse. E guardava e parlava così dolcemente, con tanta bontà. Oblomov non aveva aperto gli occhi sulla vera natura dei sentimenti della padrona di casa verso di lui e continuava ad attribuirli a un tratto del carattere di lei. E il sentimento della padrona di casa, così normale, naturale, disinteressato, restava un segreto per Oblomov, per quelli che li circondavano e per lei stessa. I sentimenti di Oblomov verso di lei erano molto più semplici. Per lui, in Agafia Matveyevna, nel movimento ininterrotto dei suoi gomiti, nei suoi occhi che si fermavano indaffarati su tutto, nel suo eterno moto dall'armadio alla cucina, dalla cucina alla dispensa e da lì alla cantina, nella conoscenza di tutte le possibili comodità casalinghe e familiari, si incarnava quell'ideale di sconfinata come l'oceano, tranquillità nel modo di vivere, il ritratto del quale si era impresso incancellabile nella sua anima fin dall'infanzia. Ogni giorno la sua amicizia con la padrona di casa cresceva. L'idea dell'amore non lo sfiorava nemmeno. Di quell'amore, cioè, del quale aveva appena sofferto come di un vaiolo, di un morbillo o di una febbre alta, e che lo faceva rabbrividire se ci pensava. Si avvicinava ad Agafia Matveevna come se si avvicinasse a un fuoco dal quale viene un calore sempre maggiore, ma che non si può amare. Dopo pranzo si fermava volentieri a fumare la pipa nella sua stanza. Guardava come lei riponeva nella credenza l'argenteria, come prendeva le tazze, versava il caffè e, dopo aver pulito con molta cura e asciugato una tazza, la riempiva prima delle altre, gliela dava e guardava se ne rimaneva contento. Lui fermava volentieri gli occhi sul suo collo pieno e sui gomiti rotondi, quando era aperta la porta della stanza di lei, e quando la porta non era aperta per un po', era lui stesso perfino che la apriva pian piano e si metteva a scherzare con lei e a giocare con i bambini. Stava seduto, fumava, la guardava cucire, delle volte diceva qualcosa oppure non diceva niente, ed era così tranquillo. Non aveva bisogno di niente, non voleva andare da nessuna parte, come se avesse tutto quello che gli serviva. Lui le stava vicino come un fuoco caldo, e una volta le si avvicinò tanto che quasi ci fu un incendio, o almeno una vampata. Stava camminando per la sua stanza e, voltandosi verso la porta, vide che i gomiti si muovevano con insolita rapidità. «Sempre occupata», disse affacciandosi dalla padrona di casa. «Cosa fa?» «Pesto della cannella», rispose lei, guardando nel mortaio come in un abisso e battendo il pestello senza misericordia. «E se la disturbassi?» chiese lui prendendola per i gomiti e impedendole di pestare. «Mi lasci! Devo spezzare lo zucchero e dare il vino per il budino». Lui la teneva sempre per i gomiti e aveva il volto sulla sua nuca. «Mi dica, e se io l'amassi?» Lei sorrise. «Lei mi amerebbe?» chiese ancora lui. «Perché non amarla? Dio ha ordinato di amare tutti. E se io la baciassi?» le sussurrò lui piegandosi verso la sua guancia, tanto che il suo respiro le scaldò la guancia. «Non siamo mica nella Settimana Santa», disse lei con un sorriso. «Su, mi baci. Se Dio vuole, viviremo fino a Pasqua e ci baceremo», disse lei senza meravigliarsi, senza confondersi e intimidirsi, ma stando dritta e immobile come un cavallo al quale mettono i finimenti. Lui la baciò appena sul collo. «Stia attento, rovescerò la cannella e non ce ne sarà più per il suo dolce», disse lei. «Pazienza», rispose lui. «Cos'è quest'altra macchia sulla vestaglia?» chiese lei con premura, prendendo in mano un lembo della vestaglia. «Dell'olio, forse?» annusò la macchia. «Dove se l'è fatta?» «Non so dove me la sono guadagnata. Forse si è appoggiata alla porta?» indovinò d'un tratto Agafia Matveevna. «Ieri è andato l'olio ai cardini. Cigolavano tutti. Se la tolga me la dia, presto. La smacchio e la lavo. Domani non si vedrà più». «Cara Agafia Matveevna», disse Oblomov, sfilandosi pigramente la vestaglia, «sa cosa? Andiamo a vivere in campagna. Là sì che c'è qualcosa da amministrare. Cosa non c'è? Funghi, bacche, marmellate, il pollaio, il bestiame». «No, perché?» chiese lei con un sospiro. Sono nata qui. Ho sempre vissuto qui. Bisogna morire qui. Lui la guardava con una leggera agitazione, ma i suoi occhi non brillavano, non si riempivano di lacrime. Il suo spirito non bramava le vette, le imprese. Voleva solo sedersi sul divano e non perdere di vista i suoi gomiti.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.